Su nichilismo, politica e diritto, la psicosi generale e le sue conseguenze sociali. E allora, io questo blog ha lo scopo di trattare di politica, società e diritto. Quindi non è un blog filosofico, non è un blog teologico, non tratta di psicologia e non tratta di altre discipline come la fisica, come ero abituato a fare nell'altro sito. Però bisogna dire che il sottofondo generale della società, della politica e del diritto è lo stato mentale del cittadino. E prima delle psicosi appariscenti c'è la cosiddetta, quelle che chiamavo psicosi fondamentali, che qui io chiamo psicosi generale, cioè l'orientamento esistenziale, esistenzialismo del cittadino, e questo orientamento è generato da determinati fattori che sono anche la visione del mondo, per cui appunto oggi l'umanità attualmente è assente, è senza uno schema fondamentale di interpretazione del reale, c'è solo la cosmologia e la teologia è tenuta in minor ruolo. Questo fa sì che tutti gli agenti sociali, politici, legislatori, giuristi, magistrati, polizia e poi, e qui ogni tanto nella polizia, nei carabinieri ci scappa l'omicidio-suicidio, perché? Quindi economisti e quindi tecnocrati, parleremo dopo della ludopatia, cioè lo sfondo generale è l'orientamento psicologico della persona, perché se questo non è un buon orientamento, il legislatore o non farà leggi o le farà cattive e vessatorie. Quindi bisogna capire che lo sfondo generale dell'analisi politica è il sentimento fondamentale dell'uomo e il suo orientamento al bene. Concetto filosofico di bene, concetto teologico di bene, che sta a fondamento di tutte queste cose. Cioè, se non c'è una volontà politica benigna, non si creano neanche leggi volte al diritto naturale o al senso comune della giustizia. Quindi è definita questa psicosi generale perché il nichilismo intacca l'uomo dall'inconscio e porta l'uomo a fare scelte vessatorie, malvagie, bigotte, e se questi uomini sono i giuristi e i politici, ne fa le spese l'intero corpo sociale. Questa è un'analisi. Poi il nichilismo che colpisce i ceti dirigenti, le elite, i poteri forti, questo è un altro discorso, quelli che detengono le armi o fanno le guerre, eccetera. Quindi questo è un altro discorso. E infine la psicosi generale nell'uomo comune, nelle masse, eccetera, perché c'è questa dialettica di cui dovrò parlare, che l'elite dominante è aggressiva, ma anche il popolo è aggressivo. Popolo aggressivo non verso l'elite dominante, la aggressività è diffusa all'interno del popolo. Per esempio il mobbing, lo stalking, il mobbing negli ambienti di lavoro, lo stalking all'interno degli ambienti familiari, o il bullismo nelle scuole. Quindi i ceti dirigenti controllano l'aggressività delle masse. Il ricco è aggressivo. Lui, il re Luigi XIV, che viene ghigliottinato perché vessava il popolo con le tasse. Ma anche le popolazioni sono invidiose della ricchezza del ricco, circondano il ricco che è l'1%, quindi il ricco è aggressivo, ma deve difendersi dall'attacco del popolo. E questo genera appunto le rivoluzioni che sono difese di diritti, ma possono anche essere tentativi di rovesciare il potere, tentativi di acquisire controllo e quindi di, per esempio, no? In Russia o in Cina i giovani vogliono cambiare le cose. Vogliono cambiare le cose perché, diciamo, il ceto medio è vessato. Oppure vogliono cambiare le cose per una forma di fierezza e orgoglio, per cui loro vogliono essere parlamentari, vogliono una democrazia, vogliono protagonismo, vogliono cioè rovesciare il sistema di potere per avere loro il potere. La massa che cerca e rivendica i diritti sociali o la massa che vuole la democrazia per avere quella sovranità del popolo che è anche forma di aggressività, protagonismo, volontà di potenza, da cui i ceti dirigenti, le elite dominanti, i privati azionisti o i politici in regimi totalitari come la Cina o semi totalitari come la Russia o la Turchia, appunto, Questi sono politici e non economisti, non proprietari, che appunto esercitano potere. Quindi, come è diffuso a livello sociale la volontà di dominio reciproco, la volontà di potenza, che può essere la grande volontà di potenza, Hitler, o diciamo così, o la volontà di potenza bigotta del cittadino borghese medio, che peraltro era anche quella stessa di Hitler, perché un conto, diciamo, è essere dittatori eleganti, altra cosa invece è essere come l'uomo che non è nessuno, che sale al potere e ne combina di tutti i colori. Quindi ecco come è diffuso a livello sociale il nichilismo, che orienta le scelte fondamentali degli individui a livello inconscio.